amo a esta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase, para defender también las ventajas que la sociedad capitalista le dio. Me dirijo a la juventud, aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente.
Queste sono le parole dell'ultimo discorso di Salvatore Allende dal Palazzo della Moneta, 11 settembre 1973, e con le stesse parole cominciamo la seconda puntata dell'approfondimento in diretta qui da Radio Onda Rossa sul Cile. E l'occasione è quella dell'uscita una raccolta di racconti di Pedro Lemebel, e attraverso appunto il suo sguardo e la sua voce che abbiamo deciso di raccontare quegli eventi dal golpe di Pinochet. E Pedro Lemebel, durante questo discorso nel 1973, ha 20 anni. Nasce in un quartiere povero di Santiago ed è quindi in condizioni precarie, è un maricon, come dice lui stesso, e quindi attraverserà tutto il periodo della dittatura, i 17 anni della dittatura, e anche vivrà la transizione verso la concertazione, verso diciamo la democrazia. Il suo sguardo ci interessa, e l'occasione è quella dell'uscita di questo volume che raccoglie i suoi scritti che sono stati letti da lui stesso dai microfoni di Radio Tierra, una radio di Santiago, una radio femminista dal 1994, e anche questa sera faremo un viaggio in 5 parti, in cinque puntate, per raccontare 5 perle e 5 cicatrici che il suo sguardo che con il suo sguardo descrivono la situazione del proprio paese. Così Pedro Lemebel descrive il suo lavoro. Questo libro viene da un processo, un giudizio pubblico e un Norimberga sputato sui personaggi complici dell'orrore. Per loro un tetto di vetro, frantumato dallo svelare postumo del loro silenzio opportunista. Per altri omaggi tardivi, forse, ancora umidi nella vessazione delle loro ferite. Ritratti, atmosfere, paesaggi, perle e cicatrici che mettono in ordine la recente memoria, ancora recuperabile, ancora intorpidita, nella protettiva carezza della sua forza testimoniale. Partiremmo con uno sguardo che entra dentro i salotti golpisti, e quindi diamo la parola e voce ai nostre compagne, ai nostri compagni della radio, e poi daremo anche voce stessa a Pedro Lemebel.
Invítame a pecar, quiero pecar contigo.
Cancionero.
No me importa pecar.
Crónicas de Pedro Lemebel.
Si pecas tú conmigo.
I gioielli del golpe. E accadde in un semplice paese appeso alla cordigliera con vista sul grande mare. Un paese disegnato come uno strappo nella mappa. Una serpe in letargo che un giorno si è svegliata con una mitragliatrice alla testa, ascoltando proclami nasali che ripetevano: tutti i cittadini devono rientrare all'ora del coprifuoco e non esporsi alla mercé dei terroristi. Accadde nei primi mesi dopo l'11, nella baldoria vittoriosa del colpo d'ala golpista, quando gli sconfitti scappavano e nascondevano gente e portavano gente e salvavano gente. A qualche capoccia in uniforme venne in mente di organizzare una campagna di donazioni per aiutare il governo. L'idea, probabilmente copiata da Via Col Vento o da qualche libello nazista, chiamava il popolo a rimpinguare le casse dello Stato, collaborando con gioielli per ricostruire il patrimonio nazionale messo in ginocchio dal festino zozzo dell'Unidad Popolare, dicevano le dame bionde nei loro tè tornei di canasta, organizzando lotterie e kermesse per aiutare Augusto ad andare avanti nella sua eroica impresa. Dimostrare al mondo intero che il golpe non era stato che un'elettrica sculacciata nel sedere di un bambino bizzoso. Il resto erano calunnie del marxismo internazionale, che invidiava Augusto e i membri della giunta perché avevano preso in mano la situazione e in un colpo solo avevano posto fine a quell'orgia di pezzenti. Perciò, se avete appoggiato il pronunciamento militare, cominciate a pronunciarvi con qualcosa, iniziate a partecipare con un anellino, una collana, qualsiasi cosa, donando una spilla o un gioiello della nonna, diceva Mimì Barrenecea, la ghirlandata moglie di un ammiraglio, la promotrice più entusiasta della campagna di regali in oro e platino che riceveva in occasione del galà organizzato dalle dame in celeste, verde e rosa, che correvano come chiocce quando ricevevano le donazioni. In cambio, il governo militare consegnava una spilla di latta per la storica cooperazione, perché con la spesa in truppe e proiettili per recuperare la libertà il paese è andato in rovina, si lamentava Mimì, per convincere le ricastre signore che consegnavano le loro fedi nuziali in cambio di un anello di rame che in poco tempo lasciava loro il dito verde come un ricordo ammuffito della loro generosità patriottica. A quel galà c'era tutta la stampa, ma sarebbero bastati anche solo El Mercurio e Televisión Nacional per mostrare i famosi che facevano la coda per consegnare la collana di brillanti che la famiglia aveva custodito per generazioni, come il Santo Graal, l'eredità patrimoniale che la Mimì Barrenecea riceveva emozionata, dicendo alle amiche aristocratiche: «Questo è essere patriottici, ragazze!» Così squittiva e euforica alle stesse vecchie raggrinzite dai capelli cenere che l'avevano accompagnata ai caserolazos di fronte ai reggimenti, le stesse che l'aiutavano ai cocktail della Escuela Militar, al Club de la Union o nella sua stessa casa, a raccogliere la milionaria elemosina in aiuto dell'esercito. Così Consuelo qui, Pia Ignazia qua, trillava a ripetizione la signora Barrenecea, riempiendo i cestini timbrati con lo scudo nazionale, e al suo passo simpatico ed elegante cadevano i gingilli d'oro, platino, rubini e smeraldi. Con il suo rinomato umorismo altezzoso imitava Eva Perón, strappando i gioielli dai colli di quelle amiche che non li volevano mollare. «Su via, Ponci, non ti è piaciuto tanto il pronunciamento? Non hai applaudito bevendo champagne l'11? Allora metti qui quell'anellino che sembra una verruca su quel dito artritico. Sgancia la collana di perle, tesoro, quella che lì, proprio lì, che nascondi sotto la camicia, pelusa Larrain, consegnala alla causa». Allora la pelusa Larrain, stizzita, toccandosi il collo nudo che aveva perso quella collana finissima che le piaceva tanto, rispose a Mimì: «E tu, tesoro, che cosa contribuirai?» La Mimì la guardò sconsolata, accorgendosi che tutti gli occhi erano puntati su di lei. «Ah, Pelù, è che nella fretta di portare avanti la campagna ci credi che me ne sono dimenticata? Allora dà l'esempio con quella preziosa spilla di zaffiro», le disse la pelusa strappandogliela dal petto. «Ricorda che la carità comincia da casa». E la Mimì Barrenecea vide con orrore brillare l'enorme zaffiro blu, regalo della sua nonnina perché le faceva pendant con gli occhi. Lo vide cadere nella cesta delle donazioni e fin lì durò il suo volontariato nazionalista. Cadde in depressione, vedendo la cesta allontanarsi con i gioielli, chiedendosi per la prima volta che cosa ci faranno con tanti gioielli, a nome di chi era il conto in banca, quando e dove sarebbe stata l'asta per poter riscattare il suo zaffiro. Ma neanche suo marito ammiraglio potette risponderle e la guardò severo, chiedendole se avesse forse dei dubbi sull'onorevolezza dell'esercito. Il caso volle che Mimì conservasse i suoi dubbi, perché non seppe più niente, nemmeno quando si raccolse con quella colletta ingioiellata della ricostruzione nazionale. Anni dopo, quando suo marito la portò negli USA per motivi di lavoro e furono invitati al ricevimento all'ambasciata cilena per l'appena nominata ambasciatrice del governo militare di fronte alle Nazioni Unite, la Mimì, vestita in lungo e con i guanti, entrò a braccetto dell'ammiraglio nel grande salone pieno di uniformi che sfavillavano come alberi di Natale con le loro medaglie, frange dorate e onorificenze tintinnanti. Tra tutto quel luccichio di distintivi e pendagli d'oro, l'unica cosa che vide fu il lampo azzurro nel colletto dell'ambasciatrice. Rimase tesa nella sala di marmo, con il marito che la trascinava e le diceva a bassa voce, sorridendo a denti stretti, «Che fai, stupida? Cammina, che ci guardano tutti!» «Il mio zaffi!» diceva la Mimì, balbettando e fissando il collo dell'ambasciatrice che si avvicinava sorridente a dar loro il benvenuto. «Riprenditi, sciocca! Che hai?» le mormorava il marito, pizzicandola perché salutasse quella donna che appariva gloriosa, vestita di raso azzurrino e con la spilla tremolante al collo. Il mio zaff, ripeteva la Mimì in procinto di svenire. Che cosa? Chiese l'ambasciatrice, che non capiva il balbettio della Mimì, ipnotizzata dal luccichio del gioiello. La sua spilla a mia moglie è piaciuta molto, le rispose l'ammiraglio, togliendo la Mimì dall'impaccio. Ah sì, è bellissima. È un ossequio del comandante in capo che ha davvero un gran bel gusto. Me l'ha regalata con il cuore a pezzi perché è un ricordo di famiglia, disse emozionata la diplomatica prima di continuare a salutare gli invitati. La Mimì Barrenecea non si riprese mai dallo shock e quella notte beve di tutto, anche gli avanzi dei bicchieri che venivano portati via dai camerieri, e suo marito, pieno di vergogna, dovette trascinarsela dietro perché per la Mimì era necessario ubriacarsi per resistere al dolore. Era urgente ubriacarsi come una zotica per mordersi la lingua e non dire una parola, non fare nessun commento, guardando nella nebbia dell'alcol il risplendere del suo gioiello perduto che moltiplicava i fulgori del golpe.
E questo è lo sguardo dentro questo salotto di ricche borghesi che si contendono questi gioielli del golpe. E facciamo un salto e andiamo alla fine formale della dittatura nel 1990. Il grande problema è che non c'è stata una discontinuità, una rottura, un passaggio dalla dittatura alla concertazione, alla democrazia, e dunque il Cile ancora sconta questo vulnus. E subito dopo, nel 25 aprile del 1990, viene creata una commissione nazionale Verità e Riconciliazione, così viene chiamata, Verità poca, Riconciliazione forse molta. E in spagnolo è Informe Rettig, dal nome del presidente di questa commissione. In questo rapporto invece che indagare cosa è successo, chi sono i responsabili dei crimini perpetrati nei 17 anni precedenti, sostanzialmente viene confermata l'amnistia, l'autoamnistia che Pinochet e i militari si erano regalati nel 1974. Dunque questo bilancio delle vittime e l'analisi delle denunce dei cittadini, delle cilene e dei cileni viene contestato. Negli anni successivi ci saranno altre commissioni che indagheranno a fondo, il Cile ancora alla ricerca di giustizia, ma vediamo come Pedro Lemebel racconta questo desiderio, questa voglia di giustizia da parte del popolo.
Radio Tierra presenta
Invítame a pecar. Quiero pecar contigo.
Cancionero.
No me importa pecar.
Crónicas de Pedro Lemebel.
Si pecas tú conmigo.
Mensaje de amor al oído de la memoria. Y fueron tantas patadas, tanto amor deserrajado por la violencia de los allanamientos, tantas veces nos preguntaron por ellos, una y otra vez, como si nos devolvieran la pregunta, como haciéndose los lesos, como haciendo risa, como si no supieran el sitio exacto donde los hicieron desaparecer, donde juraron por el honor sucio de la patria.
L'informe Rettig, messaggio d'amore all'orecchio incorruttibile della memoria. E furono tanti calci, tanto amore scassinato dalla violenza delle irruzioni. Tante volte ci hanno chiesto di loro, ancora e ancora, come se ci restituissero la domanda, facendogli indifferenti, burlandosi di noi, come se non conoscessero il luogo esatto dove li hanno fatti sparire, dove giurarono sull'onore sporco della patria che non avrebbero mai rivelato il segreto, mai avrebbero detto in quale luogo della pampa, in quale piega della cordigliera, in quale ondosità verde fecero sparire le loro pallide ossa. Per questo, alla lunga, dopo tanto penare tra i tribunali militari, i ministeri, uffici, sportelli di palazzi di giustizia, dove ci dicevano ancora queste vecchie con le loro storie dei prigionieri desaparecidos, dove ci facevano aspettare ore ripropinandoci la stessa risposta, lo stesso «Signora, se ne dimentichi, signora, lasci perdere, non ci sono novità, saranno fuori dal paese, saranno scappati con altri terroristi, chieda alla polizia, ai consolati, alle ambasciate, perché qui è inutile». Avanti il prossimo. Per questo, affinché l'onda torbida della depressione non ci facesse desistere, dovemmo imparare a sopravvivere portando per mano i nostri Juan, le nostre Marie, gli Anselmo, le Carmen, i Lucio e le Rosa. Dovremmo prenderli per le loro mani contratte e addossarci il loro fragile peso, camminando nel presente attraverso l'amaro deserto di sale della loro ricerca. Non potevamo lasciarli scalzi con quel freddo, esposti alle intemperie sotto la pioggia, tremolanti. Non potevamo lasciarli soli, così morti, in quella terra di nessuno, in quella pietraia anonima, distrutti sotto la terra di quel nessun posto. Non potevamo lasciarli prigionieri, legati sotto la lustra di quel cielo metallico. In quel silenzio, a quell'ora, in quel minuto infinito con le pallottole brucianti, con le loro belle bocche aperte in una domanda sorda, in una domanda inchiodata sull'assassino che prende la mira. Non potevamo lasciare quegli occhi amati così orfani, forse terrorizzati nell'oscurità della benda, forse tremanti come bambini stupiti che entrano per la prima volta in un cinema e che nell'oscurità inciampano e nell'attimo fatale cercano una mano nel vuoto per sorreggersi. Non potevamo lasciarli lì così morti, così cancellati, così bruciati come una foto che evapora al sole, come un ritratto che diventa eterno sbiadito dalla pioggia del suo addio. Dovemmo ricostruire notte dopo notte i loro volti, i loro scherzi, i loro gesti, i loro tic nervosi, le loro arrabbiature, le loro risate. Ci obbligavamo a sognarli testardamente, a ricordare ancora e ancora il loro modo di camminare, il loro modo particolare di bussare alla porta o di sedersi stanchi quando tornavano a casa dalla strada, dal lavoro, dall'università o da scuola. ci obbligavamo a sognarli come chi disegna il volto amato nell'aria di un paesaggio invisibile, come chi ritorna all'infanzia e si sforza di risolvere continuamente un rompicapo, il puzzle di un viso mandato all'aria proprio al momento dell'ultimo pezzo dal forte colpo della sparatoria. E nonostante il vento freddo che entra senza permesso dalla porta spalancata, ci piace addormentarci cullati dal tepore vellutato del loro ricordo, ci piace sapere che ogni notte li riesumeremo da quel pantano senza indirizzo, né numero, né sud, né nome. Non potrebbe essere altrimenti, non potremmo vivere senza toccare in ogni sogno la seta brinata delle loro sopracciglia. Non potremmo mai camminare a testa alta se lasciassimo evaporare il profumo sanguinoso del loro alito. Per questo imparammo a sopravvivere ballando la triste cueca del Cile con i nostri morti. Li portiamo con noi dappertutto come un sole tiepido d'ombra nel cuore. Con noi vivono mentre le nostre ribelli teste canute si coprono di nei d'argento. Loro sono gli invitati d'onore alla nostra tavola e con noi ridono e con noi cantano e ballano e mangiano e guardano le tele e indicano anche i colpevoli quando appaiono sullo schermo parlando di amnistia e di riconciliazione. I nostri morti sono ogni giorno più vivi, ogni giorno più giovani, ogni giorno più freschi, come se ringiovanissero sempre in un'eco sotterranea che canta di loro in una canzone d'amore che li fa rinascere, in un tremore di abbracci e mani sudate dove non si asciuga la testarda umidità del loro ricordo.
Para la pampa llevaba mi corazón contento como un chirigüe, pero allá se me murió. Primero perdí la pluma y luego perdí la voz. Y arriba quemando el sol. Cuando vi de los mineros dentro de su habitación, las leyes, el refinado ladrón, y arriba quemando el sol. Las hileras de casuchas frente a frente, sí señor, las hileras de mujeres frente al único pilón, cada una con su balde y su cara de aflicción, y arriba quemando el sol.
La destra non ha più il potere, ma ha comunque un potere. C'è un patto che garantisce non solo l'impunità, ma anche la permanenza in luoghi chiave. Come la televisione, ancora in mano ai padroni di un tempo. Rivediamo ogni giorno le stesse facce di allora, quelle che hanno messo sorrisi e bugie al servizio della dittatura. Anche per questo in televisione non vado più. Sanno benissimo che non ci sto a far finta di niente. Così Pedro Lemebel si esprime parlando di quello che succede dopo la rivoluzione, dopo il 1990, e il suo sguardo si posa appunto su questa ferita, su questa possibilità di camminare per le strade del paese, le strade anche di Santiago, e camminare con dei fantasmi, fantasmi che sono i propri amici, i propri parenti, i propri familiari che sono morti o sono scomparsi o sono stati incarcerati o torturati, e i carnefici che magari camminano accanto a noi. E questa perla che stiamo per leggere racconta appunto di questo incontro, di questo incontro tra fantasmi.
Radio Tierra presenta
Invítame a pecar. Quiero pecar contigo.
Cancionero.
No me importa pecar.
Crónicas de Pedro Lemebel.
Si pecas tú conmigo.
E uno non sa che questi personaggi, garanti di tanta impunità, sono cittadini come tutti gli altri. E uno va in giro pensando che non si troverà mai faccia a faccia con uno di loro, e per la stessa ragione li pensa mezzi mitizzati, mezzi caricaturizzati per l'immagine pubblica della TV o delle riviste che dipingono la vita di tutti i giorni con il nero ricordo dei loro volti. Però esistono, non sono la speculazione del marxismo, e si possono incontrare in un centro commerciale, in un cinema o mentre osservano scrupolosamente i quadri di una pretenziosa galleria della Costa Nera. All'esposizione di quel ricco pittore mezzo hippie che una sera al Venezia mi invita alla sua mostra di pittura portegna. E a volte uno si lascia trascinare dall'aria da cocktail e dagli alcolici che offrono a queste inaugurazioni d'arte. Uno si arrampica su un autobus e arriva, in ritardo come sempre, mezzo abbagliato dalla fanfara di camerieri e stuzzichini alla ragosta che ti passano sotto il naso, solo per farteli annusare, perché quando tendi la mano ritirano il vassoio per porgerlo a un gruppo di critici che si leccano i baffi lodando le opere, e uno rimane con la mano tesa e la lingua di fuori a rincorrere i camerieri, gli ingessati servitori dei cocktail che schivano il gran numero di artisti stupidi e morti di fame che vanno a questi galà a degustare squisitezze. Uno fa parte del gruppo che si organizza per assaltare i vassoi e si piazza vicino alla cucina, da dove escono veloci i camerieri del whisky. È lì che bisogna fermarli. Che hai, stronzo classista, che scappi da noi e servi solo i ricconi? Perché questi camerieri del cocktail sopraffino sono addestrati per servire secondo l'apparenza. Sono come alcune guardie del supermercato che fanno la riverenza alla classe agiata, mentre i poveri pezzenti come loro li prendono a pedate. La maledizione di Malinche, mi commenta un pittorucolo masticando un canapè, mentre arriva uno zoo impellicciato di nutrie, orsi e volpi, e l'artista dell'esposizione si inginocchia a terra per riceverlo. Solo allora scorgo la faccia di una donna che entra con due tipi dalle lenti scure e i gesti nervosi. Solo a quel punto mi evapora il whisky e quella faccia mi rivolta lo stomaco in una nausea alla trementina, militari e tombe. E in quel respiro mi si presenta la figlia del tiranno, la Lucia Cica, pavoneggiandosi nella sua stirpe di sciabole e guardie della CNI, esaminando gli oli su tela. La vedo tutta indifferente, come il personaggio di un incubo, ma resa reale dal suo vestitino in tweed e da quella risata sardonica, come se ancora ostentasse il carico di autorità culturale che le aveva regalato il suo paparino. E quel che è peggio, vedo che la gente la saluta circondandola, mostrandole i denti, come se ancora esercitasse l'oscuro potere del suo ruolo passato. E senza più riuscire a contenermi chiedo agli artisti: ma perché fate i finti tonti? Perché non ce ne andiamo tutti? Come fate a continuare a respirare l'aria macabra di quella presenza? Come fate a continuare a brindare facendo gli ignorri, condividendo lo stesso spazio, la stessa festa con il fascismo in gonna Chanel? E perché mi zittite dicendomi di non parlare così forte, di non essere maleducato? Su, Pedro, non comportarti da pezzente, non essere pesante. Questa signora è stata invitata dal padrone della galleria e deve essere una questione di affari. Ma il pittore è responsabile della mostra e deve sapere chi sono gli invitati, rispondo. Perlomeno deve dare una spiegazione per questo sgradevole momento, perché se l'avessi saputo non sarei mai venuto. Boh, dillo a lui, mi risponde una pittrice punk che si sposta con il gruppo lasciandomi solo. Ma non è necessario che dica nulla al pittore, perché appena sa della scenata si avvicina con i guardaspalle e mi dice: se non ti piace te ne vai. Certo che non mi piace, rispondo, perché se vuoi fare affari col fascismo non mi invitare come spettatore. Quasi non faccio in tempo a finire la frase perché i due gorilla dagli occhiali scuri mi sollevano con le loro manacce, accompagnandomi in punta di piedi sulla strada, dove mi pestano, lasciandomi incosciente steso sul marciapiede. Sembra che qualche conoscente mi abbia messo su un taxi e che mi sia svegliato con il bruciore violento dell'alcol che mi avevano versato sulla ferita alla testa. Per fortuna ho ancora qualche amico, ho detto ai ragazzi che mi avevano portato a casa loro per accudirmi. E sempre per fortuna non è successo in un'altra epoca, ho pensato con dolore, vedendo il ritratto offuscato di Lucia Sombra appeso alla parete bianca di quella galleria vicina alla Costa Nera, dove pittura, mercato e fascismo si erano strette la mano, macchiandosi le dita nel giorno complice di quell'inaugurazione.
Dolores, patria de amor, de primavera y agua, hoy sangran tus banderas tricolores sobre las alambradas de Pisagua. Patria de tenereza y de dolori, patria de amor, de agua y primavera, sanguinan le bandiere tricolori sobre di Pisagua.
Que nos atrasa al aire a la alegría,
la lucha, la alegría,
estas agonías,
la felicidad y de la agonía,
esta sumergida primavera,
esta sorpresa primavera,
la de tu derecho,
la leña del cobón divino,
y cantará en la luz y a pleno pecho,
que cantará en el vento a quien no pese gozo,
patria prisionera,
la noche tuvo a patria prisionera,
patria sobre los temores.
De tu corazón de fuego y fragua, voy a entregárseleros y traidores, ayer entre los muros de Rancagua. Patria señal dilada y timori, arde tu cuerdo y fuoco en la forja, voy cifra carcerieri y traditori, y entra le muralle di Rancagua.
E se le responsabilità individuali dei crimini commessi durante la dittatura sono ancora tutte da verificare e da scoprire, l'evidenza politica, la responsabilità politica di quello che è successo è ormai chiara. Quindi noi adesso possiamo tranquillamente dire che il Cile è stato un esperimento. È stato un esperimento voluto dagli Stati Uniti che ha tentato con successo di trasformare l'idea politica di Salvador Allende, che aveva con le sue riforme collettiviste cambiato la vita, aveva tentato di migliorare la vita della popolazione, anche quella più povera, per esempio nazionalizzando le miniere di rame. Il 1 luglio del 1971 il Congresso approva all'unanimità questa nazionalizzazione e attuando una serie di riforme che andassero a favore della popolazione. Beh, gli Stati Uniti, con la destra cilena ovviamente e con l'arma e con l'appoggio dei militari, ribalta completamente e prova a fare questa operazione, cioè non soltanto abbattere il governo democratico ed eletto di Salvador Allende di Unidad Popular, ma di installare il liberismo. Dunque, se la parte politica è molto chiara e quindi Henry Kissinger dirà: non vedo alcuna ragione per cui ad un paese dovrebbe essere permesso di diventare marxista soltanto perché il suo popolo è irresponsabile. La questione è troppo importante perché gli elettori cileni possano essere lasciati a decidere da soli. Henry Kissinger prenderà il premio Nobel per la pace nel 1973 e così giustifica l'attacco al Cile. Dall'altro canto è Milton Friedman, uno dei guru del neoliberismo, del liberismo, che giustifica questa operazione economica e dunque dirà dopo: l'economia cilena ha fatto molto, ma è ancora più importante che alla fine il governo centrale, la giunta militare, sia stata sostituita da una società democratica. Quindi la cosa veramente importante nell'economia cilena è che il libero mercato ha svolto il suo compito nel portare ad una società libera. Sostanzialmente questa dichiarazione è indecente, nel senso inverte la causa con l'effetto: è il liberismo che ha portato la dittatura e ha continuato a usarla fin quando è servito, quindi fin quando era necessario reprimere la popolazione, gli scioperi, chiudere i partiti, i sindacati, ovviamente bandire le elezioni. E il ministro di Pinochet, il ministro del lavoro e delle miniere, era il José Piñera, che peraltro è fratello dell'attuale ministro, quindi, come dire, la discontinuità mai verificatasi, hanno messo in atto questa totale trasformazione. Quindi la previdenza sociale, il sistema pensionistico furono completamente privatizzati, la scuola anche, ovviamente finì la nazionalizzazione delle miniere del rame, e quindi si è dato via a questo esperimento che ha portato a quello che noi oggi vediamo nel Cile, ma che vediamo in molti paesi, ovviamente anche il nostro, perché poi dopo questa operazione serviva ovviamente per il Cile, ma per tutta l'America Latina e per il mondo intero. Quindi è stata un'operazione che ha avuto successo e che ha avuto conseguenze che Pedro Lemebel così racconta, descrivendo il suo fiume.
Ti rappresenta?
Invitami a pecar. Quiero pecar contigo.
Cancionero.
No me importa pecar.
Crónicas de Pedro Lemebel.
Si pecas tú conmigo.
D'estate sembra un innocente filo di fango che attraversa la capitale, un flusso di neve resa torbida dal cioccolato amaro che d'inverno straripa senza conoscere limiti, come una serpe sguaiata che con la sua turbolenza rade al suolo le case dei ricchi e dei poveri che sorgono sulle sue sponde. Perché questo fiume, simbolo di Santiago, si cala dalla cordigliera fino al mare, tagliando la smilza mappa del Cile in due metà, e nel suo percorso nervoso attraversa tutte le classi sociali che compongono l'urbe, dalle altezze di El Arrayán, dove gli hippie coi soldi hanno installato la loro tribù ecologica e marijuanera e le loro casette da spiaggia con la piscina e l'ampia terrazza per guardare il fiume in posizione yoga o meditazione trascendentale, la comunità naturalista dove le signore hippie con bebè biondi dal culetto nudo preparano formaggi di soia, ricette macrobiotiche mentre ascoltano musica new age, tutte ispirate dalla precordigliera di colline e canyon e dal rumore del Mapocho che porta con sé nella corrente i loro dolci profumi di sandalo, incenso e patchouli, fino a mescolarli più giù con la cacca nera dei poveri. Forse questo Mapocho che chiamiamo fiume è solo un flusso lercio che non c'entra niente con l'idea di verde, pozza e acque cristalline, come parrebbe dalle foto di Welcome to Santiago. È il contrario delle immagini turistiche dei fiumi d'Europa. Per questo contrasta con le ville e i palazzetti moderni del Barrio Alto. Anzi, con il suo torrente volgare lo imbruttisce. E nonostante i sindaci di questi quartieri modaioli lo decorino con muraglie di pietre rampicanti e parchetti con statue e vasi di gelsomini, il pezzente Mapocho continua a essere moro, terroso e molto intono nella sua ingrata cocciutaggine. Continua a correre in discesa, giù per Santiago, senza badare al lusso lezioso che costeggia il fango di quelle spiagge con parcheggio privato. Continua a precipitare rabbioso, dando scossoni agli argini coloniali che nel 73 videro passare i cadaveri sonnambuli squartati da un yatagan. Più giù, il Mapocho non si ferma nemmeno di fronte al parco forestal che dipinge di verde il suo tragitto, come se la memoria del suo passaggio si portasse via, nelle foglie che cadono, i baci e le promesse d'amore che si giurano le coppie guardando il tramonto. Nella sua pazza e assetata corsa per arrivare al mare, il Mapocho non sa niente d'amore e romanticismo. Per questo non vede gli innamorati che si guardano negli occhi su quello sfondo parigino messo in piedi dai militari nel settore centrale, quelle ringhiere pacchiane e punti rococò che vollero travestire il pezzente Mapocho come una senna di Santiago, ma con i salici. Ci si vergogna sempre un po' quando un turista chiede del Mapocho e i santiaghinos glielo indicano dicendo che è più in alto, è chiaro chiaro, ma la sporcizia della città, gli scarichi e la merda collettiva delle fogne lo conciano così, come un'arteria fecale dove gli stronzi sono trote per gabbiani distratti che spizzicano affamati. Le nubi di gabbiani che migrano controcorrente per l'inquinamento delle spiagge e all'altezza delle stazioni Mapocho trasformano il fiume in un porto senza mare. E sembrerebbe che da quel punto il fiume non debba più mascherarsi da Tamigi o Danubio blu per compiacere la città rimodernata. A ovest di Santiago il Mapocho si estende a suo piacimento, baciando la cucitura sfilacciata della periferia. Come se si trovasse a suo agio in quel paesaggio di baracche di latta e tela e tenero, addolcisse il suo andamento armonizzando la sua superficie torbida con quell'altra Santiago, di scariche a faccia in giù. Quest'altra Santiago occultata dallo sforzo moderno di coprire il sottosviluppo con scenografie pittoresche, come se il disastrato Mapocho si trovasse finalmente fra i suoi simili, trasformando la violenza della sua corrente in un mormorio di tè con latte per il sogno proletario, come se bruscamente si addolcisse, placando la sua marea risentita in un ondeggiare dorato dalla penombra della sera, che senza ritorno lo porta al mare.
Del agua tiran los sacos, pero en las poblaciones con la tormenta, hombres, perros y gatos, es la misma fiesta. Juega en medio de la tormenta, que es capitán de un buque que se dio vuelta. Sacando guaguas, mesas, paredes, no nos asusta el cielo, llueve que llueve.
ma mi asustara yo si llega el caso que mi negra no quiera darme un abrazo.
Non voglio essere la Eva Perón delle locas, degli omosessuali, dei marginali, anche se tutto questo fa parte della mia storia. L'etichetta di cantore della marginalità mi sta stretta, in primo luogo perché non sopporto che mi dicano cosa devo fare e poi perché sono aperto a tutte le possibilità. È in questo modo molto ironico che Pedro Lemebel racconta della sua vicenda, perché se lo abbiamo lasciato a 20 anni vivere il bombardamento della moneta, e lo ritroviamo poi nel 1987 a fondare un collettivo di sovversivi. Il collettivo si chiamerà Las Tieguas dell'Apocalipsis, le cavalle dell'Apocalisse, che resistono, vanno per le strade, intervengono negli eventi pubblici sabotandoli con incursioni a sorpresa, e in questo modo realizzano centinaia di serate in cui il corpo, le immagini, le voci, gli oggetti interagiscono per denunciare, inquietare e ricordare. Una delle memorabili performance, chiamiamolo così, delle cavalle dell'Apocalisse è stata la volta in cui Pedro e Francisco Casas si presentano nudi su due cavalli davanti alla facoltà di lettere e filosofia di Santiago, acclamati dagli studenti e tra lo sconcerto delle guardie. E questa è soltanto una delle modalità con cui Pedro Lemebel afferma se stesso. E durante la dittatura questi collettivi hanno agitato, così dicono le persone colte, le acque scure della Santiago pinocettista, finché la placida palude della Concertación non le ha inghiottite, e quindi finisce anche quell'esperienza e Pedro Lemebel scopre la scrittura. La sua scrittura è una scrittura che segue la sua che afferma con orgoglio la sua identità, e lo sguardo si posa, anche se lui nega questa esclusività, su ciò che forse molti altri non vedono.
Presenta.
Invítame a pecar. Quiero pecar contigo.
Cancionero.
No me importa pecar.
Crónicas de Pedro Lemebel.
Si pecas tú conmigo.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes del hombre
adesso finisce.
Que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado
Lo si può vedere attraversare continuamente la città con il suo abbigliamento da travestito domestico, con la sua aria ruffiana da mendicante, vecchia strega, signora stracciona, che ferma il traffico con la sua immagine teatrale, che sorprende la gente. La matta del carrello non ha una meta nella sua passeggiata lunatica. Si trascina per le strade senza vedere nessuno, senza accorgersi delle risate burlesche che sfilacciano ancora di più la sua gonna di flannella a quadri. Lo straccio povero che, senza pretensione, copre le sue ossute ginocchia da uccellaccio artritico, mentre percorre la sera a bordo della sua poetica trasgressione. Del suo passato oggi non resta traccia, nella scia pazzoide lasciata dalle sue scarpone da uomo che pesticciano il marciapiede da lui messo so quadro con aria di sfida.
si può appena recuperare, con incertezza, la testimonianza raccolta da un giornalista per un servizio del notiziario televisivo. Prima era un talentuoso studente di architettura, poi quando morì sua madre rimase così. E questo è tutto ciò che si sa di lui, mandato in onda con la forza, mentre schiva l'occhio delle telecamere con disprezzo degno di una principessa, evitando così lo spionaggio televisivo di quei programmi serpe sui matti che girano ancora liberi per l'urbe. Lì vicino, per Cagelira, Carmen o Portugal, vicino all'un tempo glorioso quartiere travesti del San Camilo, la sua silhouette sgangherata rovina la logica pedonale dell'affrettato mezzogiorno. O meglio, è un riflesso nel quale lo sguardo cittadino si disconosce con vergogna nel disordine della sua pellegrina buffonata sessuale. La matta del carrello guida la sua barchetta da supermercato, collezionando le porcherie che Santiago scarta nella sua fiammante modernità. Da qualche parte raccatta una bambola monca e la veste con tenerezza, facendola salire a bordo della sua barca su ruote. Più in là si innamora di uno straccio sfilacciato e lo usa per coprirsi la testa. E così, con lo straccio annodato al suo mento, incolto, come una nonna del sud o una strana madre de Plaza de Mayo, sparisce dal fragore del traffico, lasciando il suo allucinato delirio come un'impronta irreale che si sfuma nel via vai nervoso del centro. Oh, tutti l'hanno visto. In questo modo la città si è abituata a essere testimone del suo passaggio, vedendolo ordinare l'alta marea del suo decadente cammino. Magari mentre smercia autonomamente la propria caricatura libertaria, che amalgama opposizioni di genere, lotta di classe, estetiche bastarde del filosofare vissuto, e che trasforma gli stracci di un neo Edipo nel trascinarsi del lutto materno con il suo partoriente insultare. Tutti vediamo oggigiorno, tutti i giorni, il suo incedere senza fretta, mentre fruga nella spazzatura alla ricerca di riviste o libri vecchi, che poi rivende sul marciapiede di un supermercato, spiegando con chiara lucidità il contenuto della lettura. Lì, quando vende avanzi letterari e fotocopie di testi suoi, è un eloquente soggetto culturale che contraddice l'immagine squilibrata della sua elusiva contemplazione. Qualcuno compra qualcosa, qualche studente si ferma a parlare, qualche deficiente, molesto, si prende gioco del suo aspetto gitano e vagabondo. Ma lei non lo vede attraverso il vetro della sua assenza quotidiana, non scalfisce il suo altezzoso tornasole di pazzia con la stupidità del maschilismo ambientale. E quando la notte santiaghina risplende ramata negli ultimi sgoccioli della sera, la matta del carrello raccoglie il suo trasloco di libri mal ridotti e senza alcuna fretta, come se riordinasse un prezioso giardino di perle, diademi e cianfrusaglie, se ne va, cullata dal cigolio delle ruote, si confonde con un'altra ombra che lancia il rossore muffito degli edifici a specchio quando attraversa Cage Portugal tra le strombozzate e lo stop giallo dei semafori. Scivola via, proprio su quel colore intermedio tra il verde e il rosso. Quasi scegliesse come tappeto quel luccichio che tinge d'oro i suoi insignificanti averi, quando se ne va navigando sull'asfalto e lascia come una scintilla la lirica errante della sua squinternata frenesia.
con sangre obrera, los que hablan de libertad, y tienen las manos negras los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará Cristo. Quieren ocultar la infamia.
E quindi ripercorriamo rapidamente i titoli delle cinque perle, delle cinque cicatrici che questa sera sono state lette egregiamente dalle compagne e dai compagni di Radio Onda Rossa: i gioielli del golpe, l'informe Rettig, l'incontro con Lucia Sombra, il fiume Mapocho e l'ultima era la matta del carrello. Sono tutte storie tratte da Di Perle e di Cicatrici, la raccolta di questi micro racconti di Pedro Lemebel. E finisce in questo modo la seconda puntata di Pedro e del Cile, e immagino che tutti aspettate la terza puntata. Dovrete pazientare fino a giovedì prossimo, sempre alle 21:30 e sempre Radio Onda Rossa. Buonanotte.
Continuará siendo nuestra.
Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me llevan.